Ben trovati alla 73esima puntata di Indaco, di fatto la prima vera della stagione. Sono felice di avere l'opportunità di ringraziare anche in radio, dopo averlo fatto a tu per tu, perché una persona ha saputo regalare una fortissima emozione organizzando un evento che si è tenuto presso un locale molto noto nel quartiere torinese di San Salvario a Torino, espressione della cucina della cultura indiana, il Bina di via Cesare Lombroso 22. E finalmente dunque ho avuto modo di ricostruire passo passo i 20 anni che hanno portato Luca Streri e Mezzopieno a raggiungere dei risultati incredibili. Poi Luca lo ha fatto con una naturalezza che, per chi invece sa come è difficile conquistare anche solo un piccolo passo, tutto ciò che è stato fatto è sempre stato impostato perché potesse poi garantire una crescita successiva alle persone che erano toccate di volta in volta. Quindi grazie davvero a Luca Streri, a tutta Mezzopieno, e davvero organizzare un evento come quello per il risultato che ha portato è splendido, te lo posso dire.
Grazie Gianluca, che bello risentirti e che bello ricominciare con Indaco. Bene, la serata del Bina è stato un momento per riguardarci in faccia e per ringraziarsi reciprocamente, perché molte delle persone che c'erano in questa cena, in questo incontro, sono stati in qualche modo partecipi e protagonisti e hanno permesso ciò che è successo in tanti modi, alcuni perché fisicamente si sono spostati, sono venuti in India, hanno vissuto in India con noi dei momenti più o meno lunghi, o perché hanno contribuito a pensare alle cose che abbiamo fatto, o hanno contribuito, come per esempio gli studenti e le studentesse dell'università, a valutare ciò che abbiamo fatto con delle loro tesi, o hanno aiutato a raccogliere i fondi da portare in India, o ancora oggi vengono a curare i malati che abbiamo negli ospedali in India, o anche solo semplicemente ci hanno confortato quando tornavamo a casa dopo tanti mesi in questi paesi in cui è così difficile vivere, e ci hanno accolto con il loro entusiasmo, con i loro sorrisi e dandoci la forza di andare avanti. Quindi è stato veramente un momento di gratitudine collettiva e mi fa piacere che l'hai respirato, Gianluca. Tu sei parte della nostra storia nuova, più recente, quella dell'Italia, e quindi anche tu in qualche modo sei responsabile di tutto quello che sta succedendo, perché l'energia che ne portiamo là viene di qua, tutti i tipi di energia. Quindi il fatto di avere delle persone con cui riusciamo a costruire, con cui riusciamo a creare calore e anche consapevolezza, fa sì che siamo davvero un treno fortissimo, potente, che si sorregge, fatto da tanti ingranaggi, da tanta volontà, pensiero, idee, che solo così possono andare avanti. Come citavi prima, è davvero complicatissimo fare cooperazione internazionale, soprattutto in un paese come l'India. Se c'è povertà, il motivo è causato da tanti elementi, non basta arrivare lì con dei soldi o con delle idee, ma ci vuole molto di più. E ti dico la verità che dopo 20 anni ancora io mi sto chiedendo e sto scoprendo ancora tanti dei motivi per cui la povertà si sviluppa. Quindi richiede una grandissima dedizione, una costanza continua e un grande amore, perché il rischio è quello di abbandonare altrimenti. Quindi sono contento che si respiri ancora questa energia, perché penso sia fondamentale per poter contribuire in qualche modo a delle situazioni di povertà così profonda e complessa come quella dell'India in cui noi lavoriamo. E cosa succederà adesso? Niente, continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, spero con un'energia sempre nuova che è portata dai giovani, dalle nuove leve. Noi invece, che siamo lì da tanto tempo, portiamo l'esperienza che sostituisce un po' l'energia che con il tempo passa, ovviamente, mentre per fortuna i nuovi ragazzi, quelli che adesso si stanno laureando anche nei nostri corsi all'Università di Torino in cooperazione internazionale, in economia solidale e in queste materie che servono per affrontare i temi della povertà, con tutte le loro energie che ci stanno portando, le loro nuove idee, la loro nuova visione del mondo. Quindi grazie per esserci e per l'energia che ci date, che ne abbiamo tantissimo bisogno, e i momenti come questi, come quelli dell'altra sera, ci servono per guardarci negli occhi, per riabbracciarci e per spingerci uno con l'altro a non smettere mai, a essere sempre più determinati nell'amore, perché questo è il termine che mi piace usare, aiutarci ad amare, non smettere mai di amare, non cadere negli errori e nelle tentazioni della polemica, della lamentela, che sono solo elementi che distruggono l'energia, quindi a darci energia attraverso tutti gli strumenti dell'amore che scopriamo sempre insieme agli altri.
Un altro impegno che vogliamo prenderci è quello di avvicinare mezzo pieno anche a molte delle classi che danno vita sia al progetto Under Radio di Save the Children per le superiori che connessioni digitali per la scuola media inferiore. Tra l'altro ci sarà poi un appuntamento molto importante in cui parteciperà anche una delle classi scelta anche per realizzare un video nazionale di Save the Children, quindi è importante che partecipi anche a un momento che poi racconteremo man mano quando l'avvicinamento sarà sempre più forte, ma che rappresenterà un altro tassello fondamentale per continuare a fare rete.
Stiamo realizzando la fase preparativa di questa giornata che si terrà a Torino il 4 dicembre, ma in tutta Italia nei giorni attorno a questa data, per celebrare la virtù civile come elemento di trasformazione della società, come elemento di determinazione della volontà. E appunto, grazie anche alla collaborazione con Under Radio, Save the Children e altri partner del territorio piemontese, stiamo raccogliendo le scuole che sono interessate a proporre delle idee di futuro, delle visioni di futuro dei giovani, e per amplificarle, per portarle, per farle conoscere ad altri e per creare appunto di nuovo, come dicevamo prima, i giovani del domani, quelli che cambieranno il mondo o che semplicemente solo lo accompagneranno verso una loro realizzazione sempre più luminosa. Quindi vi invitiamo a rimanere collegati, perché vi racconteremo tutte le fasi che ci accompagneranno a questa giornata fino all'evento finale, in cui celebreremo i vincitori e porteremo le migliori idee a conoscenza di tutti voi, e ve le faremo conoscere e sentiremo quali sono le idee dei giovani per il futuro.
Intanto grazie ancora a Luca Streri a Mezzopieno, alla prossima.
Grazie Gianluca, buona serata, ciao a tutti.
Lenti o rapidi mezzi, 20 cambio diretti, stessa meta fatale, sì, ma itinerari diversi. Sogno un viaggio di Melville, non un cargo di merci. La mia vita per Moby Dick e non per un paio di pesci. Gattonando, mi metto in piedi come sugli stemmi il gatto pardo. Anche in alto mare l'arte la polare, l'ho seguita per i cieli come un astrolabio. Giovane alto brando, lascio casa e corro il mondo nel vagone, dormo in corridoio, sono passeggero come il broncio sogno e il punto di vista si allarga, se dall'astronave mi sporgo, imparo che non c'è disfatta, se posso premiare lo sforzo, come l'otterosauro di Arzak, ho un personaggio sul dorso, voglio levarlo di dosso, voglio vagare nel cosmo, sopporto le attese, imparo ad amare raccolto il maggese, io corto maltese, che osserve i gabbiani dal porto in paese. Che per ogni capolinea c'è un nuovo biglietto che fa capolino, scriverò sul retro della cartolina.
Io sono il viaggio, sono il bagaglio, sono il distacco, sono il traguardo. Io sono il viaggio, sono il bagaglio, sono il distacco, sono il traguardo.
Sono un naufrago sfinito, faccia nella sabbia, le sirene ancora strillano la mia condanna. Seguo croci sulla mappa di quest'audiogramma, sono Atlantide che sta sprofondando sott'acqua. Non lasciarmi qui per pietà, dammi ancora sfide maree. Dio, sia fatta la tua volontà, ma fammi capire qual è. Io sono stato i sandali del pellegrino, perso in un deserto come il Kalahari. Sono stato sabbia lungo il mio cammino, quando inaridivo come certi intellettuali. Sono il mozzo capitano sul ponte, sono un monte burinato più volte, piccolo principe il giovane Holden, sono il vecchio che va in mare, sfida ancora le onde, e imploro, prometto che mi riporti il fuoco in fondo, o da riversare odri d'inchiostro. Indosso i panni di fila sfoghe, mi involo, approdo per ripartire di nuovo.
con molto piacere ritroviamo Elio Benvenuti. Una buona giornata, Elio.
Buongiorno a voi.
Abbiamo ancora lo slancio del congresso nazionale dell'Associazione Italiana Dislessia, tra l'altro con una campagna che è stata presentata in modo brillante ed efficace proprio all'interno di questo importante momento a Rende.
Sì, noi siamo ancora peraltro agli sgoccioli del mese mondiale della dislessia ed è un momento di sensibilizzazione proprio per una condizione che, avendo una sua invisibilità, necessita di questa comunicazione. Quindi questi grandi occhiali che voi vedrete in questa logica di vedere solo un modo di vedere le cose permette anche in maniera simpatica di far comprendere la condizione a tutti, nella logica che non, le diversità non sono una sottrazione o una condizione superlativa, sono un altro modo di essere. Peraltro l'occhiale è affascinante perché, come a volte ci siamo detti, il bello è che un giorno la dislessia venga trattata esattamente come si tratta coloro che portano gli occhiali. Non esistono pregiudizi ormai, né estetici né personali, verso un portatore di occhiali. Eppure sappiamo che avere una miopia anche grave può essere enormemente invalidante, e però ormai questo è socialmente accettato, e chi porta gli occhiali non viene vissuto come una persona strana né come una persona che ha un vantaggio, ma semplicemente come una persona che ha un oggetto che gli serve per essere come tutti i giorni, come tutti gli altri.
E poi prosegue l'impegno di coloro che hanno acquisito nel corso del tempo popolarità o grande autorevolezza nel proprio settore. Sono persone che si espongono proprio per dire: io sono dislessico, vi assicuro che si possono raggiungere risultati ragguardevoli, e questo l'avevamo rilevato già nell'atteggiamento di molte aziende che hanno proprio sete di persone abituate a fare i conti con il pensiero divergente.
Infatti proprio domani noi alle 17.30 con IDP, l'Associazione Italiana della Direzione del Personale, faremo un evento come IDP Inclusion in collaborazione sia con IDP Lazio che con IDP Umbria, proprio sopra un evento sulla dislessia e le neurodivergenze nei luoghi di lavoro. Sarà proprio un altro momento di sensibilizzazione per far comprendere come questa condizione, questa situazione di che noi possiamo, una persona può avere, se valorizzata, sfruttata al meglio e soprattutto supportata in maniera intelligente, può essere un punto di forza a livello lavorativo. Se andate sul sito di IDP troverete l'evento e potrete gratuitamente iscrivervi per poterlo seguire. Io avrò il piacere di moderarlo, avremo diversi ospiti, aziende, avremo persone che fanno parte della direzione del personale, proprio per mostrare l'attenzione che il mondo dell'impresa comincia ad avere sempre in maniera interessante anche verso le neurodivergenze.
È sempre un occhio di riguardo per gli studenti, e dobbiamo ricordare che la legge 170 del 2010, quella che riconosce ufficialmente la dislessia quale disturbo specifico dell'apprendimento, e ovviamente la seconda parte che è importante diventi realtà, che la legge garantisce il diritto all'istruzione e allo studio per gli studenti con DSA. Abbiamo visto che i risultati sono a macchia di leopardo, ma quando ci sono davvero ottimi.
Sì, e bisogna sempre tenere attenzione a questa legge, perché le leggi, appunto, per evitare che diventino grida manzoniane, devono essere sempre presidiate. La legge 170 è stato un grande presidio di civiltà, ma appunto ogni giorno bisogna fare in modo che quelle eccellenze che accadono nel nostro paese siano una norma. Sia nella diagnosi che nel supporto nelle scuole, che nel supporto del lavoro, anche la stessa questione della diagnosi. Recentemente abbiamo i dati del Ministero dell'Istruzione che ci dichiarano il 6% della popolazione italiana. Sappiamo che questo dato, vedendo la percentuale generale europea, che è l'8%, è ancora sottostimato, soprattutto perché si vedono ancora regioni dove mentre il Piemonte è in linea con la media nazionale, anzi leggermente superiore, ci sono regioni che sono ancora con una sottovalutazione di questa condizione, e questa sottovalutazione deriva dal fatto che purtroppo non ci sono ancora oggi sufficienti modalità di certificazione e un'attenzione culturale verso questa condizione. Quindi bisogna sempre rinnovare costantemente l'attenzione e fare in modo che non vi sia un abbandono di questa questione, o seguire quei falsi profeti che dichiara una volta di questa moda di mostrarsi dislessici. In realtà non c'è una moda, ma semplicemente finalmente molte persone emergono in questa loro condizione come prima non facevano.
Ringraziamo dunque Elio Benvenuti, ispettore di inclusione delle persone con una disabilità presso una grande compagnia assicurativa, e ci ha fatto piacere ritrovarti all'interno di Indaco. Una buona giornata.
Grazie a voi.
Io non sono intelligente, ma in fondo è tutto molto chiaro. Voi padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato. Che arricchirvi con la guerra qui è tutt'altro che un reato. E volete che ammazziamo per due confini e tre bandiere delle stupide pedine sul vostro lurido scacchiere. Con l'antica strategia del dividi ed impera, ma mandate i figli vostri a crepare alla frontiera. È una storia che va avanti da prima che nascessi io. Se scarseggiano le scuse, allora tirate fuori Dio. Ma che Dio vi maledica e vi metta in una bara per potervi seppellire con i fiori e la fanfara. E noi saremo lì presenti, sorridenti a controllare che davvero siate morti e non possiate ritornare. Già ci vedo censurati, ma non mi importa che vuoi fare, del resto gli occhi per vedere e una lingua per parlare. Se non vi piace quel che dico, non prendetemi a modello, ma non sarò di certo io a sparare a mio fratello. Questa mia maledizione è una canzone, va cantata in nome di tutta la gente, quella morta e quella appena nata. Perdonate i toni forti, ma mi sono nauseato mentre cerco tra le stelle la bellezza del creato. E guardo il blu e di colpo tutto questo non c'è più. E si può volare ancora e atterrare su un pianeta che non c'è. Via da questi folli scimpanzé. Questo non c'è più e si può volare ancora atterrando su un pianeta che non c'è. Via da questi assurdi scimpanzé nel blu.
Incontri, spazi di confronto, convegni, tutto originato dalla caparbietà di chi anima la seguitissima rubrica dedicata agli hikikomori. A testimoniare che è sempre in movimento, ieri abbiamo raggiunto telefonicamente a Milano Lina, che ha risposto con entusiasmo, come sempre, all'invito arrivato da più genitori per quella che rappresenta ben più di una consulenza o una richiesta d'aiuto. Bentrovata Lina nella nuova stagione di Indaco su Radio Re 18.
Grazie, ciao Gianluca. Sì, sono veramente contenta che riparta anche questa stagione, questa magnifica trasmissione che sta aiutando veramente tantissimo, perché molte persone si sono caricate queste puntate sul cellulare e le ascoltano quando tornano dal lavoro, le ascoltano nei momenti in cui non sono sole e non possono chiedere aiuto a nessuno, e quindi sono proprio contenta che esista. Grazie Gianluca, grazie Radio R18. Purtroppo oggi la comunicazione non so quanto può essere tranquilla, perché siamo in un parco di Milano, nel centro di Milano, in mezzo a grattacieli enormi, però abbiamo avuto un bellissimo momento con dei genitori fantastici E appunto anche con questi genitori abbiamo un po' fatto il punto della situazione, perché è stata un'estate incredibilmente piena di emozioni, perché praticamente abbiamo avuto il nostro incontro nella nostra casetta in campagna dell'Astigiano. E naturalmente il centro del il fulcro era puntato su Franco, il marito di Teresa che non c'è più, e sul figlio Andrea, che erano loro in realtà che ci davano la forza di andare avanti, mentre noi pensavamo di fare noi da motore trainante. Invece loro hanno un grande coraggio e portano avanti quello che Teresa voleva dire, un messaggio al mondo in cui si dice che la vita è bellissima. E questo ci riempie proprio di forza. E poi è successo anche che quest'estate, così smanettando in internet, ti trovo che viene un principe a casa Cavassa a Carmagnola, e andando a incontrare questo principe di Savoia, perché non avevo mai visto un principe di Savoia vivo, sono andata spesso a vedere le tombe dei Savoia anche portando dei turisti, sono andata lì e ho incontrato sì questo principe, una persona spettacolare, e altre persone spettacolari, soprattutto i responsabili di questa di questo progetto a casa Cavassa, che è un'associazione che si chiama Angeli di Ninfa e aiuta le persone autistiche. Sono bravissimi, organizzatissimi, con tanta esperienza, e quindi abbiamo poi fatto una serata di informazione tra il parallelo tra l'autismo e il ritiro sociale, che sono due cose diverse ma alle volte possono anche coincidere. Ed è venuta molto bene, perché sono venuti politici, giornalisti, è stato proprio bello. Oltretutto poi in quest'estate devo dire che c'è stato un concentrato di persone ritirate sociali, adulte, che mi ha contattato, e quindi ho visto un mondo che era un po' diverso. Solito, perché di solito mi contattano i genitori dei ragazzi adolescenti, sì. Quindi è tutto da impostare da capo, mentre queste persone, per lo più adulte, sono impostate benissimo, loro sanno qual è il modo per uscirne, non ce la fanno. Qua da una parte ero contenta, perché non dovevo fare tutti i discorsi per far capire come ci si deve impostare, loro erano impostati, dall'altra ero un po' spaventata, perché in realtà poi quando hai a che fare col mondo del lavoro, che è chiuso veramente, che non accetta proprio niente, anzi un disabile è un problema perché ti chiede tanta mutua e tutte cose, e beh, dall'altra è stato più difficile, però sono stata contenta perché in effetti queste persone qui mi hanno dato tanto, e poi mi hanno anche fatto capire tante cose, qualcosa ancora che devo rivedere nel mio comportamento con mio figlio, che è un ichicomore adulto, non è un adolescente, e c'è e me l'hanno fatto capire loro, e sono veramente contenta appunto di aver incontrato queste persone che mi hanno aiutato tantissimo.
Quello che vogliamo far passare a chi ci sta ascoltando è che tutto ciò che viene raccontato all'interno di questa rubrica ha delle ricadute nella realtà, sia dal punto di vista del rapporto con i genitori oppure con i chicomori adulti in questo caso, che anche sul versante istituzionale, perché abbiamo sempre detto la ricaduta dovrà essere quella, insomma arrivare alle leggi a livello nazionale e ovviamente anche a livello regionale.
Sì, perché devo dire che quest'estate c'è stata una collaborazione finita con l'onorevole Daniela Ruffino, che sta scrivendo una legge a livello nazionale, è uscita questa legge a livello regionale, che però non è proprio, diciamo, solo per gli chicomori, è per il ritiro sociale a diverse età, quindi nel caso dell'anziano non è proprio un ritiro sociale volontario, insomma è più indotto, però comunque abbiamo una legge in Piemonte che Probabilmente dovrà ancora essere finanziata, perché per adesso ci sono pochi soldini, ma sappiamo che la copertina è sempre più corta e quindi speriamo bene per il futuro. Però ci vedono movimenti a livello politico, e ringraziamo veramente queste persone che ci aiutano, e anche a livello sociale siamo andati per una giornata di vacanza al Pian della Mussa, e in combinazione ci siamo messi a parlare di Chicomori nel deor del rifugio, e due ragazzi hanno detto: noi sappiamo chi sono gli Chicomori, dato che sono due ragazzi giovani e amanti della musica, si sono proposti di aiutarci. Infatti con alcuni dei nostri ragazzi è nato un bel colloquio, si sono confrontati nel mondo della musica metal, quindi non mi chiedete niente, non so neanche cos'è, però ho visto che c'è apertura e conoscenza un po' più di prima, e quindi questo ci fa veramente piacere, perché la prima cosa è la conoscenza, mentre prima, qualche anno fa, veramente parlavi di Chicomori e ti dicevano: il Chico che è? E adesso è già una cosa che si sente, purtroppo, però, perché sono aumentati i casi, e questa è una cosa che ci spaventa, perché questa società purtroppo va degradandosi, questo non lo possiamo negare. Vedere i telegiornali è veramente un boltino di guerra, e quindi questi ragazzi sensibili, queste persone sensibili, ovviamente sono molto più colpite, quindi speriamo in bene. Da una parte però dobbiamo essere positivi, perché diciamo che diverse forze si stanno impegnando, quindi sempre partire dal positivo se vogliamo arrivare al positivo.
Tra poco sentiremo l'altra anima della nostra rubrica, Fabio Busetti, e intanto possiamo già anticipare chi sarà l'ospite graditissimo la prossima settimana?
Sono euforica, perché ci sarà questo ragazzo meraviglioso, Mattia, che ha scritto una commedia dedicata appunto al ritiro sociale, che è stata in teatro qui 4 volte per 4 serie di seguito a Milano, ha avuto un successo incredibile. E lui è euforico, e poi ha tanti tanti progetti, voglia di fare, la cosa ci riempie di gioia, perché ci dà tanta forza, e quindi forza Mattia la prossima volta.
E forza Lina, come sempre. Grazie di tutto. Grazie. E a risentirci. Come annunciato, ora diamo spazio all'altra anima della rubrica, molto apprezzata da chi ci ascolta, dedicata agli Chicomori. Fabio Busetti, benvenuto Fabio.
Grazie Gianluca, buonasera a tutti. Ringrazio sia te che tutta la redazione di R18 per l'opportunità che ci avete sempre dato, e noi ne approfittiamo molto volentieri.
Diciamo subito che sarà una sintesi quella che farai tu, perché è stata un'estate che vi ha visto davvero protagonisti, perché siete sempre più punti di riferimento, e soprattutto quando si ottengono dei risultati di questo tipo significa che c'è l'approccio giusto, Fabio.
Certamente, certamente Gianluca, su questo non abbiamo ormai più alcun dubbio, l'abbiamo sperimentato sia quest'estate facendo proprio rete, abbiamo proprio percepito una voglia di movimento anche da parte delle istituzioni, una voglia di mettersi in gioco realmente come persone autentiche, perché i nostri ragazzi vogliono questo. Vogliono avere accanto e conoscere persone senza la maschera. E io, come portavoce, ovviamente molto onorevolmente, ci hanno invitato sia a Montecitorio con l'onorevole Daniela Ruffino, il Roberto Gasparro, regista del film La Chiocciola, che è, per chi non lo sa, è un film dedicato espressamente al ritiro sociale, tratta questo argomento davvero con molta, molta maestria, molta convinzione, e quindi è un messaggio che noi abbiamo voluto dare. E da parte dei politici c'è stato veramente una propensione verso il nostro movimento, perché hanno capito che noi davvero portiamo la voce dei nostri ragazzi e delle famiglie in difficoltà. perché il problema principale proprio che noi abbiamo sempre avuto, io in prima persona, ma anche tutti gli altri nostri amici, è quello della solitudine, quando si è soli e non si hanno gli strumenti, purtroppo, per poter migliorare la propria situazione familiare e della società. Tutto qui.
Quello che abbiamo notato, Fabio, è la grande umiltà in tutti i politici che sono accostati al tema Hikikomori. Quindi non lo conosciamo, ci vogliamo documentare, dopodiché quando si rendono conto del quadro generale abbiamo notato anche la voglia di intervenire, quindi di usare gli strumenti. Questo è anche un esercizio molto importante di cittadinanza attiva, che vuole essere anche da spinta per le ragazze e ragazzi che ci ascoltano. Parliamo di politica come dovrebbe essere.
Ma certamente, certo che è così. I nostri ragazzi, le generazioni del futuro, ormai hanno capito benissimo, hanno un'idea molto negativa delle istituzioni e della politica. Infatti questi nuovi politici, tra cui l'onorevole Daniela Ruffino e tutto il suo staff, ma anche tutte le altre persone che girano intorno a questa legge che lei sta facendo, che voglio ricordarlo, è una legge a 360 gradi, che prevede aiuti per tutti quanti, a cominciare dalla famiglia, ai professionisti, agli insegnanti, quindi al mondo della scuola, al mondo del lavoro. Quindi stiamo cercando di costruire un qualcosa veramente nuovo. E abbiamo proprio notato questa loro umiltà, come hai detto tu, l'umiltà di mettersi in ascolto di un semplice genitore come me o come la mia amica Lina, ma come anche tanti altri, con la voglia davvero di arrivare a qualcosa di concreto.
E poi soprattutto avete ricordato più volte che la gestione di un caso dipende dalla persona che si trova davanti, quindi dall'insegnante illuminato o meno, al dirigente che magari ha avuto più esperienza nel tema. Perciò poter aprire il ventaglio con tutte le professionalità permette di evitare la soluzione tranchant che viene proposta per dire adesso facciamo così e andrà bene.
Già, purtroppo gli interventi che ci sono adesso sono ancora troppo su un binario, sono troppo standardizzati verso lo stesso punto, invece le situazioni dei nostri ragazzi sono a ventaglio, anzi direi proprio a 360 gradi diverse, quindi vanno approcciate da molte angolazioni, e in questo infatti ce lo sta insegnando, ci sta aiutando della cooperativa Hikikomori di Milano, la dottoressa Valentina Di Liberto, che riteniamo ad oggi una delle migliori esperte di ritiro sociale volontario, che lavora sul campo, che usa il metodo non impositivo ma collaborativo, dove insegna che vale molto più 5 minuti spesi con empatia che non magari un mese di terapia senza l'empatia.
Infatti Valentina Di Liberto, nelle due occasioni nelle quali ha preso la parola, sia Locanda Casa Cavassa a Carmagnola per l'iniziativa organizzata da Angeli di Ninfa, che in Consiglio regionale per Porta Aperta al Dialogo, l'impegno di Cultura Prossima, aveva le lacrime agli occhi quando è intervenuta, perché poco prima c'era stata la proiezione di una sintesi della Chiocciola, il film diretto da Roberto Gasparro.
Sì, è vero, quella di Casa Cavassa è una realtà davvero eccezionale, dove loro la difendono a spada tratta, perché funziona davvero bene. Hanno addirittura dato lavoro, impiego, ovviamente non ancora retribuito, a tanti ragazzi che stavano a casa, chiusi nella stanza, senza alcun supporto, ma proprio di tipo morale. Si sentivano dei falliti, invece attraverso l'impiego sono proprio tornati a vivere, io l'ho visti proprio negli occhi, perché ci siamo stati più volte. Hanno dato l'opportunità a questi ragazzi di essere delle persone apprezzate. Ecco.
Grazie davvero Fabio per tutto quello che fai, insomma, insieme a Lina. Noi ovviamente dalla
Grazie.
Prossima settimana ascolteremo.
Sì. Mattia.
Esatto.
È stratosferico. Poi un'ultima cosa,
sì.
Ci tengo comunque sempre a precisare che il nostro cuore pulsante ovviamente è Lina. Io la seguo molto, molto da vicino perché è eccezionale come persona, ma sì, proprio come voglia di fare. Lei lavora 24 ore al giorno, veramente anche di notte si sveglia e pensa ai ragazzi, veramente, te lo garantisco.
Non c'è ora legale per lei.
No, non esiste.
Grazie davvero Fabio Busetti, alla prossima.
Grazie a te e a tutti voi. Ciao Gianluca.
R18 e ti senti a casa.